slash Radio Web presenta slash Job. Come promuovere le attività lavorative per i ciechi e per gli ipovedenti, a cura del gruppo di lavoro 1, lavoro, previdenza, pensionistica, condotto da Angelo Camodeca.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati nuovamente per questa trasmissione slash Jobs inizia qui. Siamo all'ultima trasmissione prima della nostra vacanza, che ci vedrà sospendere per il mese di agosto. Quindi questa trasmissione l'ascolterete in registrata, poiché abbiamo i nostri amici ospiti che lavorano un po' tutti e avevano qualche problema di lavoro, quindi non potevano essere in questo orario preciso qui con noi. Allora abbiamo provveduto a registrare la nostra trasmissione. Oggi con noi abbiamo ospite la fisioterapia, la riabilitazione. Ne parleremo con il coordinatore del Comitato Tecnico Nazionale, Giovanni Cancelliere. Ne parleremo con due ospiti ai quali chiedo subito di presentarsi. Antonio Russo.
Sì, buon pomeriggio, sono Antonio Russo, sono di Nardò, provincia di Lecce. E ormai lavoro in questo campo da più di 30 anni e sono sempre più appassionato.
Bene, e poi abbiamo Rossella dalla Campania, giusto?
Sì, giusto, salve, buon pomeriggio a tutti. Sono Rossella e sono di Salerno e faccio questa professione da super giù una decina d'anni.
Invece con noi abbiamo Giovanni Cancelliere, che è il coordinatore, come abbiamo detto prima, dei fisioterapisti del Comitato Tecnico Nazionale. Ciao Giovanni, parto subito con te. Il comitato nel 2025, noi siamo sentiti un annetto fa, mi pare, con i fisioterapisti, però diciamo che questo comitato non è stato assolutamente fermo, è andato avanti e ha proposto varie cose in sostanza. Cosa è successo dal 2025 in poi?
Beh, dal 2025 in poi è successo un po' di cose. Intanto saluto tutti i radioascoltatori. Prima di tutto non ci siamo fermati con la nostra formazione di aggiornamento presso il Cavazza, perché noi abbiamo l'obbligo di mantenere un livello di aggiornamento necessario per continuare ad essere iscritti agli ordini professionalizzanti come professione sanitaria, oltre alla possibilità comunque mantenere i rapporti con l'Università di Firenze, che sono ottimi, sono migliorati negli ultimi anni. Tra l'altro siamo stati inseriti nella commissione di valutazione della qualità che ogni anno il Ministero fa ai corsi in fisioterapia, e noi come Unione Italiana Ciechi rientriamo come associazione maggiormente rappresentativa per quanto riguarda la quota parte dei nostri ragazzi che partecipano al corso di diploma universitario. Quindi abbiamo anche, quindi ultimamente, parliamo di maggio, abbiamo fatto il primo incontro della commissione di valutazione, che poi svilupperà tutti i documenti per il nuovo anno formativo, il nuovo anno accademico 26-27, quindi con tutti i materiali e le valutazioni di appropriatezza riguardo il piano formativo. E la fisioterapia, come è oggi concepita, come da 20 anni a questa parte è concepita, ha un valore qualificante e qualificato e professionalizzante a tutto tondo. E il corso di fisioterapia riparte un po' da quello che era l'accordo convenzionale con l'Unione Italiana Ciechi di ormai 27 anni fa, quindi c'è un rapporto con l'università che fra alti e bassi ha visto continuità.
Quindi abbiamo un nuovo bando anche per i
Il
nostri posti.
nuovo bando uscirà il 15 luglio, ma vi posso preannunciare quelle che sono le aree di interesse, così faccio un piccolo recap per informare chi è in ascolto e può anche, come dire, dare informazioni ai ragazzi che vorrebbero fare intraprendere un'attività come quella della professione sanitaria in fisioterapia. No, si parte con logicamente la partecipazione al test d'ingresso, che per quanto riguarda l'Università di Firenze ha una riserva di 5 posti per i non vedenti e i ipovedenti. Dopo i risultati del test d'ingresso, che normalmente avviene nei primi 10 giorni di settembre, il bando uscirà, mi è stato detto, intorno al 15 di luglio, quindi la settimana prossima più o meno, fra 10 giorni, e sarà subito, anzi chiederò ad Angelo, visto che è della direzione nazionale, di dare la massima divulgazione del documento del bando per permettere all'università di avere una buona selezione fra i partecipanti, perché è fondamentale riuscire a recuperare le energie e le risorse umane utili a fare in modo che la figura del cieco fisioterapista o ipovedente fisioterapista sia sempre ad alti livelli. Quindi successivamente da ottobre-novembre iniziano i corsi. Io davanti a me ho diciamo, il piano studi dell'Università di Firenze che vi leggo per macro aree per comprendere quello che avviene poi nel piano di studi.
Certo.
Allora, diciamo i crediti formativi universitari sono 180. Sono stati individuati che per ogni credito formativo universitario nelle professioni sanitarie ogni credito corrisponde a 12 ore di corso, di lezione, cioè a una unità di misura che identifica la qualità e la quantità di quello che si apprende. Quindi, inizialmente nel primo anno ci sta la prima area che è scienze fisiche. Aspetti, forse ho sbagliato. No, è giusto. Scienze fisiche e biomolecolari, che sono 6 crediti formativi, poi anatomia umana e istologia, altri 6 crediti CFU, basi psicologiche e relazionali, 5, legislazione e management in area sanitaria, 5 crediti. E questa è un'area fondamentale perché normalmente si può pensare che l'attività del fisioterapista è soltanto riguardo la professione operatrice delle attività riabilitative, ma in realtà c'è anche tant'altro come la gestione sia del paziente sia
Bisogna
per quanto
conoscere le
riguarda,
norme,
esatto, bisogna conoscere
privacy, tutto
le norme,
quello che ne
bisogna
viene fuori, insomma.
esatto. Il secondo semestre vede la fisiologia umana tout court, quella generale, scienze del movimento e basi generali dei processi morbosi. Prevenzione e trattamento, attività didattiche professionalizzanti, quindi laboratori e tirocini. Insomma, complessivamente sono 60 crediti formativi universitari. Quindi fate voi i conti
Certo.
riguardo alle ore. Oltre a poi, tra l'altro, la cosa importante è che nei tirocini. Alla fine dei tirocini c'è un esame di tirocini ogni anno e se non passi quello non puoi proseguire, devi terminare prima quell'esame per poter proseguire gli studi.
Sì, ma quello mi sembra che poi anche ogni corso, diciamo, integrato, prima di passare al successivo, bisogna completare il
L'esame di
precedente,
tirocini, sì.
sempre così, sì. E ci
E
sono
così
delle
via, poi
facilità.
sì. Dimmi.
Ci sono delle facilitazioni una volta entrati per i non vedenti, nel senso
Allora,
anche come.
quest'anno c'è stata un'apertura maggiore sia per quanto riguarda quest'anno che di cui io vi sto parlando, in cui io sono inserito e quindi ne ho prontezza, nel senso che ci sto dentro e quindi inizieremo con un discorso soprattutto sui tirocini che questo era un punto un po' di criticità, nel senso che i nostri ragazzi avevano pochissimi spazi e pochissimi
Questi posti dove andare ad operare.
centri convenzionati con
Esatto.
l'università dove poter. Quest'anno sono stati allargati e sono uguali agli altri, cioè gli stessi posti dove
Tutti
andranno
quanti andranno a
neonodotati
chiedere.
andranno anche i nostri, quindi c'è stata questa volontà da parte della direzione dell'università di fare in modo che anche se vuoi entrare in convenzione con l'università ti devi attrezzare per poter, come dire, attrezzarti più che
Sì,
adeguarti
bisogna
al
trovare le
fatto che
soluzioni.
hai dei non vedenti all'interno dei reparti di
I
tirocinio.
famosi accomodamenti ragionevoli, diciamo.
Esatto,
Ecco. Esatto.
diciamo.
Un'altra domanda invece, per chiudere poi con questo argomento, ma per quanto riguarda poi i corsi, immagino per esempio all'anatomia, no? Esistono, sono previste dei sussidi anche per poter conoscere.
Allora, per quello che so io, stanno lavorando su un discorso di riprendere alcune competenze che in passato c'erano e che poi sono state rilasciate. Queste mi hanno, come dire, mi hanno detto che per quanto riguarda la prima valutazione, per quanto riguarda la parte tirocinante, stanno valutando la possibilità di riaprire alcuni gabinetti anatomici con manichini e quant'altro,
È
proprio ma
importante.
non soltanto per i non vedenti,
Sì,
perché
sì.
hanno visto che in realtà non è una questione di vista, ma è una questione, anche se gli altri lo vedono, però non hanno prontezza di come è fatto, quando è grosso, come si muove, come fa.
No,
Diventa
ma
complicata anche per il
è
vedente, quindi
chiaro,
stanno
per il
valutando.
convedente, per il vedente è sicuramente utile, per noi diventa indispensabile, perché immagino un ragazzo che viene da una scuola superiore, che ne sa come è fatto un cuore, come è fatto un
Certo,
fegato, un
certo,
femore o.
certo. Sì, l'altro se lo può immaginare, ma in realtà da quello che mi hanno detto in questo incontro è che hanno notato che magari quando alcuni ragazzi che hanno avuto la possibilità di andare nelle sale operatorie per vedere la grandezza di un tendine, anche quel che se lo immaginava in immagine, in realtà
Sì, è
un'altra cosa.
un'altra cosa.
Quindi, esatto, stanno rivalutando anche questo aspetto qua. Quindi,
Benissimo.
bisogna, come ha
Io
detto, come no, no, come ha detto giustamente il nostro coordinatore sul lavoro quando è stata a Rimini all'Expo AID, che ha detto una cosa fondamentale, no? Che non bisogna arretrare sul lavoro passato. E
assolutamente.
credo che anche su questo non si può arretrare su questo, anche se ci sono forze che vorrebbero che oddio, tutto è migliorabile, le criticità ci sono sempre, però mai abbandonare, mai.
Assolutamente no, anche perché io l'ho fatto per tanti anni e come dicono anche i nostri amici, io confermo, è un lavoro che poi dà tante soddisfazioni, fa crescere tanto, insomma, ti fa conoscere tanta gente, insomma, è un lavoro bello e appassionante, quindi invito tutti quanti a volerne sapere di più, quindi potete contattare il nostro comitato, chiaramente scrivendo al gruppo 1, io gli girerò tutto, non è un problema.
Oppure anche tramite, noi abbiamo una mail istituzionalizzata come comitato, che è comitato.fisioterapisti@uic.it, quindi
Ecco, quindi
abbiamo anche il modo
prendete.
di colloquiare direttamente se qualcuno ha interesse a conoscere quello che è la realtà dell'Università di Firenze.
Esatto.
E niente, questo.
Un'ultima
Sì.
domanda riguarda un pochino invece quello che è l'aggiornamento professionale. Cosa si sta
Aggiornamento
facendo
sì.
per quest'anno, 2026? So che partiranno dei corsi, come siamo messi? C'è adesione? Non c'è?
Sì, no, quest'anno ancora peggio degli altri anni c'è stato un afflusso nell'uscita del comunicato dell'IRIFOR, ma il 18 marzo, il 19 marzo avevamo chiuso il numero dei
Beh, bene.
partecipanti. Anche volendo, però, volendo fare una seconda edizione, non ci sono i numeri perché l'ho messa all'interno del comunicato, l'ho fatto mettere nel comunicato che in caso ci fossero un numero di riserve utili ad aprire una seconda edizione. Avremmo lavorato sia con la struttura IRIFOR, sia con il CAVAZZA, con la docente, con il provider, insomma con tutti gli interlocutori, come è successo già nel 2024, di poter fare una seconda edizione. Non si sono venuti a creare le condizioni per fare ciò e quindi faremo soltanto un corso.
Benissimo, benissimo, è già
Sì.
buona
Le
cosa, anche
date sì, sono già tutte
perché
date.
poi non siamo rimasti in tantissimi, quindi
Beh,
diciamo.
no, vabbè, i posti purtroppo non possono essere, se vogliamo fare una formazione concreta e importante, non possono essere illimitati, cioè non si possono fare
Certo.
corsi come un convegno da 400 persone,
No,
anche perché il
no, no.
Ministero è diventato rigidissimo su questo e quindi se vuoi aprire un corso che deve darti delle competenze reali, non tipo forfettarie, ma delle competenze reali,
Di quelli ce n'è già troppi in giro, lo conosciamo benissimo.
il numero è limitato a 25 corsisti, quello è. Quello che è successo nel 2024, che abbiamo fatto una seconda edizione è successo perché c'è stato un po' lo spauracchio dell'aggiornamento da parte di Cogeapes nel fatto che se non avevi crediti avevi delle sanzioni negli ordini professionalizzanti. Poi la cosa è andata un pochettino all'italiana e quindi quest'anno non abbiamo avuto quel volume da poter attivare la seconda edizione. Ecco, mettiamola così.
Benissimo, grazie Giovanni. E adesso ci ascoltiamo un po' di musica per rilassarci un attimo prima di passare poi ai nostri amici ospiti.
Thank you.
Bene, bene, bellissimo questo stacchetto musicale. Grazie ai nostri ospiti che sono qui. E per galanteria inizierei con Rossella. Ciao Rossella, ben trovata.
Ciao a tutti.
Allora, tu vieni da Salerno, ci dicevi prima, e sono 10 anni che eserciti questa professione. Tu sei non vedente totale oppure ipovedente?
No, io sono ipovedente.
Ah, hai fatto la tua formazione, quindi immagino a Firenze.
Io ho fatto la formazione a Firenze, infatti, tipo, su certe cose volevo intervenire, tipo a livello,
Ecco,
cioè, Firenze
ecco, ecco.
è ben attrezzata, cioè per chi c'ha proprio il museo dell'anatomia, e noi quando facevamo anatomia lo facevamo proprio nel dipartimento di anatomia. E ci misero a disposizione proprio le ossa, no? E lo scheletro, le ossa del cranio, anche loro avevano anche dei manichini del viscerale. E quindi,
Ah.
sì, e quindi tu avevi l'immaginazione del senso di tridimensionalità, cosa
Ok.
che nel vedente e nel non vedente non se lo immagina, cioè
Certo.
loro vedono come se fosse per loro una materia
Certo.
semplicemente da descrivere, come quando tu studi storia dell'arte, no? C'è quella pianta, sai che c'è la chiesa con la pianta a croce romana, però se tu non la vedi, non ci entri dentro, non te ne rendi mai conto, cioè rimane sempre una cosa.
Quindi in pratica tu hai avuto modo di studiare un po' come facevamo anche noi che veniamo dalla scuola del Nicolodi, potuto toccare tutto con mano, insomma, come si faceva anche tanti anni fa. E questa era una cosa importante, una cosa importante, l'abbiamo detto anche prima, perché per il non vedente, immagino il cieco totale particolarmente, ha bisogno di prendere contezza delle forme e delle varie situazioni.
Sì, figurati, io lavoro in ospedale, faccio il tutor ai ragazzi non hanno proprio immagine.
Certo. E quindi ti sei laureata lì a Firenze, dopodiché sei riuscita subito a inserirti nel mondo del
No, ho
lavoro?
avuto un periodo dedicato un po' a me stessa perché Firenze è stato per me un impatto personale. Molto duro, molto forte, quindi non ho iniziato subito a lavorare, mi sono preso un po' di tempo per rimettere i cocci a posto e ho iniziato a lavorare con le università perché poi in contemporanea avevo iniziato la magistrale, quindi ti parlo del 2019 e da lì poi ho iniziato a lavorare per il centro privato, ho iniziato piano piano per fare i concorsi e poi sono entrata in ospedale.
Quindi tu sei entrata tramite concorso, non
Corso.
come hai trovato l'ambiente ospedaliero? Come ti trovi al lavoro? Il rapporto con i tuoi colleghi?
Allora, io fortunatamente sto costruendo e fino a ho costruito un buon rapporto con i colleghi. Sono stata per anni alla ricerca, diciamo così, del mio spazio. Perché prima andavo nei reparti, ho iniziato ad andare in neurologia e rianimazione, dopodiché poi sono passata all'ortopedia e dall'ortopedia nel frattempo mi sono formata per il linfedema e ora mi occupo del trattamento dell'infedema e del pavimento pelvico.
Ah, ok. Quindi diciamo hai costruito un buon rapporto. E
Sì.
la fiducia da parte dei pazienti è venuta a mancare qualche volta per il fatto di avere una disabilità visiva? Ha comportato qualche problema oppure
No, loro non se ne accorgono nemmeno,
no?
rimangono pure interdetti, quindi non ci badano.
Sì, forse perché magari avendo anche una buona visione, una buona ipovisione, può darsi che a volte passa anche inosservato. Sono quelle situazioni.
Ma sai, io questa cosa ne parlai facendo anche un test con una collega che le lo faceva per un master o per magistrale. E io le dissi: dipende tu come vivi la tua disabilità. Se tu la vivi come un problema, gli altri la percepiscono come un
Sì.
problema. Ma se tu la vivi come una caratteristica o
Come normalità, diciamo.
sì, c'è cioè una condizione sostanzialmente, non ci possiamo
Esatto.
fare niente, quindi è una peculiarità che noi abbiamo. Cerchiamo tutti gli adattamenti possibili e immaginabili per adeguarci, e così l'altro non ne risente quella pesantezza perché tu non gliela dai
Sì.
sostanzialmente.
Consiglieresti questo tipo di lavoro? Quali sono le caratteristiche che bisogna avere per far bene questo tipo di lavoro?
Come fisioterapista, cioè in
Sì.
generale, ok. Allora, una buona comunque predisposizione all'ascolto, imparare ad ascoltare, essere predisposto nell'ascolto con le mani, quindi ad ascoltare il corpo dell'altro, a creare, comunque questo mestiere aiuta molto perché ti insegna il modo come approcciarti, no, all'altro, come porti. Se ti piace, però devi essere una persona molto predisposta ad avere a che fare, giustamente a che fare con una persona che non sta bene, quindi ti porta ad avere anche tanta pazienza. Se dall'altra parte sono predisposti a voler vivere la persona, perché comunque noi la prendiamo tutto tondo, non è che siamo come i medici che sì, li vedono, ma in maniera per un quarto d'ora, cioè noi ce li curiamo, ce li prendiamo in carico. Quindi da noi inizia con noi, ma stanno mesi, anche una settimana, a stretto contatto con noi. E
Certo.
quindi devi essere anche in grado di, a volte, di cioè, saperti proprio relazionare, e ti insegna molto a relazionarti con l'altro questa professione.
È importante, penso poi, anche un buon grado di autonomia da parte dell'operatore, no?
Gli adattamenti ci devono essere, nel senso che tu comunque devi, purtroppo noi dobbiamo fare un doppio combattimento. Uno è farci accettare dai colleghi, perché nemmeno per me è stato facile all'inizio. Molti colleghi non mi volevano avere a che fare con me, chissà che impegno ero. Però poi piano piano, diciamo in un certo senso con dolcezza, si riesce, anzi, devi essere tu ad accogliere loro. Quindi devi
Certo.
essere tu a dire a loro: guarda, ma non ti preoccupare, io faccio questo, questo e questo. Tu fai questo, tu fai questa cosa. Cioè, una volta che, secondo me, cioè, tipo anche il non vedente capisce come sono fatti gli spazi e l'ambiente, poi va alla grande.
In questo senso, dicevo io, bisogna anche essere bravi a sapersi muovere negli spazi, negli ambienti, perché se questo viene a mancare diventa problematico poi poter gestire un lavoro come il nostro, insomma, ecco.
Però ci sono
Bene.
anche tanti non vedenti che si penalizzano dall'inizio, nel senso che quante persone ci danno il titolo, però non fanno il concorso perché hanno paura di sentirsi giudicati.
Purtroppo tutti siamo giudicati, vedenti o non vedenti, ma siamo sempre sotto la lente degli altri. In ogni caso,
Però noi la veniamo in maniera molto più accentuata.
noi sì.
Perché noi partiamo come se partissimo, non partiamo dove sta il traguardo, ma partiamo agli ultimi posti della griglia. E
Certo.
perché noi dobbiamo prima arrivare al traguardo e poi dopo dobbiamo fare.
Certo, grazie Rossella, è stata molto, molto utile la tua testimonianza, sicuramente sarà di stimolo per tante persone che vorranno intraprendere questo tipo di formazione. Io mi auguro che ce ne siano parecchie. Ascoltiamo un altro brano musicale. Ritorniamo con il nostro Antonio. Antonio, tu invece da dove vieni? Da Lecce, mi pare di aver capito.
Sì, Nardò, provincia di Lecce.
Raccontaci qualcosa di te. Tu sei ipovedente, non vedente?
Io sono ipo-ipo,
Ah,
vedente. Mi è
un ipo
rimasto un barlume di, sì, un
abbastanza
barlume di
avanzato.
vista, che mi dà autonomia laddove però conosco i posti, riesco a muovermi molto bene. Se vado in un posto nuovo, devo stare un po' più attento, mi devo costruire la mappa, però una
Certo.
volta costruita poi riesco a muovermi con disinvoltura. Infatti, nel mio posto di lavoro io mi muovo in piena autonomia.
E questo diventa, secondo me, come dicevamo anche prima, assume una grande importanza il potersi muovere autonomamente, negli ambienti di lavoro, specialmente per noi, perché poi magari se un paziente vede che tu hai un po' di difficoltà, perde un po' anche la fiducia, incomincia ad avere qualche
Sì,
remora, no?
no, questa cosa può succedere per fortuna, non mi è mai accaduto, ho avuto sempre un bel rapporto con i pazienti, tanto che ho constatato che alcuni nemmeno si accorgono dei miei limiti per come mi muovo con disinvoltura.
Certo.
Però io i miei limiti li conosco bene perché magari se passo in zone più buie devo rallentare. E magari c'è una maniglia che brilla, quindi capisco bene che lì c'è la porta aperta o la porta chiusa, quindi ci sono una serie di elementi
Gli
che grazie poi
accorgimenti
al cervello che
strategici,
lavora
strategici che utilizziamo chiaramente
che utilizziamo,
per
sì.
poterci
Infatti
muovere.
proprio in questi ultimi tempi dovrebbero modificare da noi le apparecchiature per timbrare, no? E io, per esempio, sono preoccupato perché fino adesso era il cartellino classico che tu passi, prende la timbratura. Invece adesso c'è il sistema wireless, per cui tu prima devi poggiare un dito per attivare, per esempio, l'entrata e l'uscita, e poi poggi il cartellino. E quindi io già mi sono attivato perché l'amministrazione possa inserire la sintesi vocale per facilitare non solo me, ma tutti gli altri, anche centralinisti che ci sono, no? Nell'ambito
Certo.
dell'azienda, perché non si perda questa autonomia, perché io adesso arrivo e timbro tranquillamente.
Sì.
E fra l'altro l'apparecchiatura fa dei suoni che io so già quando ha preso in base ai suoni che fa, un periodo che non si vedeva lo schermo, io sapevo quando ero riuscito a timbrare, tutti gli altri andavano in tilt, per
Tornando
dirti, no?
in argomento, tu la tua formazione è pure avvenuta a Firenze all'università?
No, la mia è avvenuta a Lecce e nell'istituto Anna Antonacci.
Ah, quindi sei della vecchia guardia, insomma,
Sì, io ho
come.
finito nell'89.
Ah, ok, quindi diciamo.
Poi nel 2004, siccome alcune università hanno dato la possibilità, anche se poi c'è stata l'equipollenza,
Sì.
io ho fatto degli studi aggiuntivi a Tor Vergata per avere la laurea.
Si è fatto la
Perché non
conversione.
volevo, sì, perché non volevo che gli ultimi arrivati poi mi potessero dire qualcosa.
Certo.
Magari questo già ho dovuto lottare tanto, perché quando io ho iniziato a lavorare nell'ospedale di Lecce, per farmi apprezzare, ho combattuto veramente tanto, perché un vedente, se bravo, è bravo. Un non vedente, se bravo, lo deve dimostrare.
Eh sì.
Questa è la cosa che ho sempre sostenuto.
Sì, noi a volte dobbiamo faticare il doppio per avere lo stesso
Sì,
risultato.
bravissimo.
Poi
Sì.
io facevo sempre un esempio classico, no? Quando tu c'hai un paziente che lo stai facendo deambulare, se c'è la signora che ha passato lo straccio e il paziente scivola, a te è scivolato perché sei cieco, al collega è scivolato per colpa della signora che passava lo straccio inopportunamente in quel momento lì. Insomma, purtroppo sì, succede questo. Quindi, in
Poi io
sostanza, tu hai iniziato a lavorare quando?
ho iniziato a lavorare a fine 95 nell'ospedale a Lecce.
Dove sono
con
stato?
la famosa 403 all'epoca, giusto?
Sì. 403 con anche ricorsi al TAR, perché non volevano sentire ragione in quella circostanza. E poi dopo 11 anni a Lecce sono passato a Nardò, era ancora ospedale, poi con la ristrutturazione che c'è stata sono finito sul territorio e adesso ho un ambulatorio nella struttura territoriale e più seguo l'ospedale di comunità, che è questo reparto territoriale che si sono inventato negli ultimi anni, dove arrivano anche diverse fratture o gente con altre problematiche croniche.
Certo.
Però poi io ho fatto tanta formazione, io mi sono appassionato, quindi ho fatto tanta formazione in osteopatia, quindi ho investito un sacco di soldi. Infatti, nei corsi organizzati dal comitato, io sono quasi ogni anno presente perché sono fatti bene. Giovanni mette tutto il suo impegno per organizzarli, c'è grande professionalità, per cui io ogni anno una puntatina a Bologna la faccio sempre.
Bene.
E poi faccio altra formazione, infatti quest'anno sono stato già a Firenze per fare un corso con degli amici osteopati sulla stanchezza cronica. E
Oh,
la
quindi.
cosa bella... Vai, vai.
No, vai, di, finisci.
Cioè, la cosa bella è che quanto più sai, più riesci a fare i mix, no? Quindi a
Certo.
usare più tecniche,
Ci pensa.
a comprendere di più il paziente, a trovare delle forme di rilassamento. Io mi sono appassionato proprio per questo, perché è un lavoro creativo. I primi anni no, i primi anni tu sei sottoposto a quello che prescrive il fisiatra, almeno nel pubblico, finisce lì. Però strada facendo poi ti accorgi che quanto più sai, più puoi mettere, più puoi integrare
Certo.
dei tutti, più talvolta anche discipline olistiche o altre cose che tu, cioè la medicina ufficiale magari non riconosce, però tu vedi che funzionano, per cui prendi delle tecniche, degli approcci e li inserisci in un protocollo di riabilitazione.
Certo, che poi è quello che in sostanza è più utile, no? Non perseguire. Io sono stato sempre contrario a quelli che si fissavano su una metodica ed usavano esclusivamente quello, ma prendere ciò che c'è di buono in ogni cosa, insomma, quello
Sì,
serve di più.
io purtroppo questa cosa l'ho capita molto più in là negli anni, facendo un corso a Bologna con un francese, il quale aveva integrato nella sua metodica vari approcci, dalle
Certo.
posture Meisner, allo yoga, altri approcci orientali. E ho detto, caspita, se l'ha fatto lui, lo posso fare pure io.
Certo,
E da lì ho
certo.
cominciato a lavorare. E adesso quando io lavoro, uso tecniche osteopatiche, poi magari metto in postura, uso Meisner, ti faccio un esempio.
Sì.
O uso tutta terapia manuale, o tecniche respiratorie con aspetto posturale. Per cui quanto più sai, quanto più strumenti hai a disposizione, più puoi pensare di essere efficace su quella problematica. Perché devi fare i conti anche con la psiche. Io ho anche investito soldi in questo, nel senso che non sono uno psicologo, però quando vedo, per esempio, mi accorgo che una problematica, anche una sintomatologia dolorosa, viene da dentro, non dalla struttura corporea, dal muscolo scheletrico,
Certo.
magari gli consiglio di sentire, per esempio, uno psicoterapeuta. O qualcun
Certo.
altro, quindi ho imparato a fare una serie di domande anche trabocchetto mentre io lavoro per poter capire chi ho davanti.
Anche perché per noi poi diventa anche molto importante, per noi in quanto riabilitatori diventa molto importante, convincere la persona a farsi riabilitare, perché spesso succede che arrivano lì, fanno
si fanno il trattamento e pretendono di aver risolto il problema, no? Senza
Sì,
capire
anche quello,
che poi tanto
sì.
lavoro devono farlo a casa. Ed essere bravi in questo a volte è più difficile che essere bravi nel fare proprio il proprio mestiere da
Sì, bravo,
riabilitatore
bravo.
vero
Sì. Per
e proprio.
cui devi avere anche un po' di formazione in quel
Sotto
settore per far
quell'aspetto, sì.
capire ai vari pazienti che magari ed essere convincenti che no, cioè quando c'è un problema, per esempio, cronico, il paziente deve essere coinvolto al 100%, non è la tecnica che tu usi, ma una serie di consigli e suggerimenti su cose da fare a casa, su stili di vita da modificare che magari non sono corretti, che poi aggravano quella sintomatologia. E lì devi avere anche un minimo di competenza psicologica, no, per poter entrare, passami il termine, nella psiche,
Certo.
riuscire a rivoluzionarla un pochino.
Oggi come oggi lavori da solo in ambulatorio oppure sei parte di un'equipe?
No, io lavoro da solo, però a fianco c'è un'altra collega che
Ah,
spesso mi chiama per sentire la mia opinione su problemi.
ok, quindi hai un collega col quale vi confrontate, insomma, ecco.
Sì. Noi abbiamo due ambulatori, uno dove era l'ex poliambulatorio e uno dove era l'ex ospedale. Io, siccome seguo l'ospedale di comunità, sono rimasto nell'ex ospedale, per cui l'ambulatorio lo seguo da solo. Però a fianco c'era l'ambulatorio di un'altra collega che è voluta a venire a lavorare con me, quindi si alterna pure con me nell'ospedale di comunità quando, per esempio, io sono in ferie, come è
Certo.
successo in questo periodo.
Senti, tu pensi che rispetto a tanti anni fa è migliorato? O è peggiorata la possibilità per un cieco di svolgere questa attività?
E secondo me è peggiorata. Peggiorata, sai perché? Proprio partendo dall'aspetto formativo, perché se adesso è bene che tutto sia passato nelle mani delle università, però se tu non hai una famiglia, per esempio, che ti supporta adeguatamente, ti faccio l'esempio, molti ragazzi si sono lamentati perché le lezioni ora vengono tenute in un padiglione, ora vengono tenute in un altro. Quindi tu devi avere una persona che può essere un altro allievo, ma deve, o qualcuno della famiglia che ti accompagni da una parte all'altra. Perché
Certo,
le università non ti mettono molto spesso gli strumenti o se, a disposizione, e se le fa qualche università, non lo fanno tutte in Italia. Ecco
certo.
perché è diventato più difficile, mentre prima c'era la scuola che era inserita nell'ambito dell'istituto, per cui il non vedente aveva anche autonomia, no? Per andare da solo dalla parte dell'istituto alla parte della scuola. Adesso tu devi entrare nella città e all'interno dell'università, che molto spesso è molto vasta, come struttura, ti devi saper muovere. E non è sempre facile.
Certo,
Io
no, ma
ho sentito molti ragazzi.
a parte l'aspetto formativo, che sicuramente questo è sintomo del cambiamento, e insomma, fa parte di questo, insomma, purtroppo lì è un discorso a parte in sostanza. Però io volevo riferirmi prevalentemente all'aspetto lavorativo, in base a quelle che sono le nuove tecniche, il nuovo modo proprio di lavorare che è cambiato nell'ospedale, mentre prima la riabilitazione, diciamo, era strumentale, manuale, ma diciamo si faceva molto sul paziente. Adesso forse un po' più visiva è diventata, no, l'approccio. Tu cosa ne pensi?
Sì, che quei centri che sono all'avanguardia sicuramente utilizzano delle strumentazioni
Se parliamo di
che per chi non vede.
robotica, insomma, tutte queste robe qui.
Però, se mi posso permettere di intervenire, la
Certo.
riabilitazione e la fisioterapia è così ampia che non è che
Sì, c'è quello, ma c'è anche tutt'altro, come per esempio Rossella si è fatto il suo piccolo spazio nella terapia manuale per quanto riguarda il pavimento pelvico. Quindi la specificità, cioè non esiste la figura, oggi si va un po' in confronto a quello che sono un po' i nostri modi di vedere, nel senso che è vero, è tutto sulla base. L'università ti forma, ti dà delle basi un po' su tutto, poi sei tu che scegli il percorso, quindi magari una persona che non entrerà mai in una, come si chiama, in un'area critica, ma potrà tranquillamente, anche perché partiamo da un
Sicuramente se io
presupposto,
dovessi
ragazzi.
riprendere a lavorare, non vado certo a lavorare in
Ma
un
poi
ambiente di
parliamo di una.
realtà virtuale
Sì,
o.
ma poi se vogliamo poi entrare un po' nel discorso di quello che è il mondo del lavoro oggi. Qualsiasi professione oggi, anche nell'ambito sanitario, si sta sempre andando più verso il privato, quindi è più facile aprire un discorso privatistico che magari entrare nel pubblico, questo sia che sei vedente che non sei vedente, a
Certo,
prescindere. Sì.
certo.
Quindi il mondo è così variegato che uno il suo spazio se lo può comunque ritagliare, però ci vuole, come diceva Angelo prima, un buon senso e capacità di orientamento e mobilità. Questo
Certo.
sicuramente, perché se uno ha un buon senso di orientamento e mobilità, si può muovere anche tra i padiglioni. Cioè, attenzione, nel senso che è normale che prima avevi tutto in un luogo, oggi quel luogo non ce l'hai più. Ti devi creare gli strumenti per adattare il tutto, non ci deve spaventare questo, eh. Io credo che
Certo.
invece ci deve portare e invogliare i ragazzi a sperimentare e non restare legato a dei luoghi fissi. E questo è un problema per i nostri ragazzi oggi, nel senso che, voglio dire, noi tutto sommato, quando è stato il nostro tempo, avevamo solo quello. Oggi, per fortuna,
Oggi c'è tanta
tanto,
roba,
c'è
c'è
tanta
tanta.
roba. Quindi chi sceglie di fare questo si è prefissato la volontà di perseguire quel tipo di professione. Noi, bene o male, ragazzi, noi lo sappiamo, abbiamo un'età in cui avevamo due strade, o A o
Certo,
B o stai a casa.
è
Oggi
chiaro.
questa
Sì.
possibilità. Quindi chi intraprende la scuola, la strada della professione sanitaria, perché lo vuol fare, quindi poi anche le criticità ci sono, le devi affrontare come qualsiasi altro tipo di difficoltà.
Certo.
Quindi io credo che puntare più su un discorso del passato, io direi oggi il mondo è cambiato, vediamo come possiamo migliorare per stare in questo mondo.
Per concludere, torno di nuovo a te Giovanni,
Sì.
parlavamo di professioni sanitarie
Sì.
perché prima parlavamo anche di osteopatia.
Sì.
Vogliamo fare giusto un accenno
Sì.
all'osteopatia e chiarire un po' qual è lo stato dell'arte in
Allora,
merito.
lo stato dell'arte è questa. In realtà, il Ministero con la legge 3 2018 ha reso l'osteopatia professione non riabilitativa, ma professione sanitaria della prevenzione, che è un ambito differente, però questo comporta lo stesso l'apertura quest'anno, già nell'anno accademico 2025-26, ci sono stati i primi corsi universitari in osteopatia e quindi alla fine del percorso triennale automaticamente uscirà l'ordine professionalizzante degli osteopati. Cosa è successo? È successo che in realtà chi ha dei titoli pregressi dovrebbe valutare se rientra nel quadro che deve essere ancora definito dalla consulta Stato-Regioni, quali saranno i titoli che rientreranno dell'equipollenza e quelli no. Come un po' è successo
Come è successo per voi?
con noi ex ante 99, che noi siamo rientrati e i post 99 non sono rientrati. In questo, noi abbiamo come comitato chiesto alle sezioni e ai consigli regionali di poter divulgare attraverso per i loro soci dei format che abbiamo preparato come comitato. Stiamo aspettando ancora alcuni risultati, più di alcuni, no? Mettiamola così. Qualche risultato per avere un po' il quadro, perché nel format c'è scritto che scuola hai fatto, così noi
Stimoliamo le nostre sedi
abbiamo.
periferiche a mandarli.
Perché così, in questa maniera, noi avremmo prontezza a livello nazionale capire quale titoli noi dovremmo poi, come dire,
Promuovere,
sponsorizzare, promuovere per
sponsorizzare.
poter fare in modo che tutti possano entrare nell'equipollenza. Stiamo aspettando ancora i risultati, appena raggiungeremo, insomma, mi verranno inviate tutte le schede, faremo poi una riunione di valutazione e comprendere, diciamo, a macro area quali sono i titoli più importanti da, insomma, anche perché lì bisogna capire poi il ministero come si vuole muovere. Però
Certo.
abbiamo poco tempo, quindi chi sta in ascolto dei nostri presidenti provinciali, mi appello a loro di andarsi a riprendere il comunicato numero 11 e fare in modo, comunicato nazionale numero 11,
Fatelo perché è utile.
perché è utile ed è fondamentale per noi per avere prontezza e conoscenza di quello che abbiamo sul territorio nazionale.
Sì, perché sennò il rischio è che
Il rischio che
i nostri
restiamo
soci
fuori,
restano fuori.
esatto, è pace, è bene, che dobbiamo fare?
Bene, grazie Giovanni, grazie Antonio,
Grazie,
grazie a
grazie
Rossella per la
a te, grazie a
vostra
voi,
presenza e per i vostri
grazie a voi.
contributi veramente importanti. E io invito comunque tutti i neodiplomati, chi ha una passione verso una professione sanitaria, tra un po' si apre questo bando
Sì,
e
posso dire che appena avrò prontezza dalla professoressa Galantini, che è il mio raccordo all'interno del comitato di valutazione, della commissione di valutazione, farò subito richiesta alla Direzione Nazionale di
ci mandi il
Comunicazione.
bando, faremo subito il comunicato senza problemi, in maniera che possiate aderire a questo bando perché è importante, insomma, è importante esserci. È una professione che può dare tanto, l'abbiamo sentito, lo sentiamo, dà tante soddisfazioni e insomma, quindi non trascuratela. Noi ci risentiremo a settembre, agosto andiamo in vacanza, anche i nostri tecnici hanno bisogno delle loro ferie e anche noi, insomma, ci prenderemo qualche giorno di vacanza. Quindi andremo in vacanza per agosto, ci risentiremo a settembre con una nuova programmazione, una nuova trasmissione di Slash Jobs. Buonasera a tutti quanti voi e
Buonasera a
grazie
tutti gli
per l'ascolto.
ascoltatori. Buonasera.
Ciao, arrivederci, buonasera.
Slash Radio Web ha presentato Slash Job.